File 12, pagina 84. Nel corso del processo, soprattutto dalle testimonianze rese dalle stesse SS ai giudici tedeschi in fase istruttoria, sulle modalità di esecuzione sono emerse diverse ipotesi che rispecchiano anche l'intrecciarsi delle diverse tipologie della violenza, dalla gassazione con i gas di scarico del mezzo di trasporto all'abbattimento con corpi contundenti, all'uccisione, ma meno frequente, con l'uso di armi da fuoco. Le ceneri delle vittime, arse nel forno crematorio, venivano scaricate in mare nella vicina baia di Muggia. La parte rimanente dello stabilimento, che non fu adibita a campo di eliminazione, ma prevalentemente a caserme e deposito, anche dei beni mobili razziati, fu comunque anche utilizzata nel complesso sistema della risiera con finalità evidentemente repressive. In essa, oltre ai membri del gruppo locale RI, della sezione nota come Aktion Reinhard, il reparto retto da Wirth prima e da Allers poi, dal quale dipendeva l'attività della risiera, vennero acquartierati infatti in diversi momenti anche reparti o battaglioni di soldati italiani sospettati di volersi sottrarre all'impiego militare a fianco dei tedeschi e considerati non del tutto fidati. È il caso, per esempio, degli uomini del cosiddetto Battaglione Davide, che formalmente aveva aderito alle forze della Repubblica Sociale Italiana, una parte dei quali venne utilizzata dai tedeschi, forzatamente, come forza di collaborazione in alcune azioni di rastrellamento, oppure come guardia allo stabilimento, mentre altri, riusciti a disertare, si aggregarono alle forze partigiane, altri ancora furono avviati alla deportazione. Si tratta dunque di esperienze diverse, come quella di due compagnie di giovani alpini che provenivano da Fiume, che furono rinchiusi in risiera con l'accusa di aver tentato la diserzione. In particolare, tra gli internati di questo settore, va ricordato un folto gruppo di giovanissimi lavoratori coatti, poco più che adolescenti, trasferiti in risiera dal Carso nel dicembre del 1944 e costretti ad una forma di militarizzazione forzata, vittime inconsapevoli anch'essi di quel disegno folle nazista di reprimere fino all'ultimo e utilizzare nella fase finale del conflitto possibili forze ausiliarie o, comunque, strumenti da servire alla propria condotta della guerra. Questo utilizzo della risiera come campo di detenzione ed eliminazione, e quindi come strumento repressivo locale, non toglie tuttavia rilievo al ruolo che la medesima ha ricoperto come ingranaggio nell'ambito più generale della deportazione verso i campi di concentramento del Reich. Si può dire invece che essa abbia costituito il fulcro dell'esteso e complesso sistema di violenza, sopraffazione, spoliazione e sfruttamento delle risorse, anche umane, messo in atto da parte nazista nel litorale. Area questa che, come ha messo bene in luce nei suoi lavori Marco Koslovic, ha fornito un contributo estremamente rilevante al dramma della deportazione italiana nel Reich. La pluriennale ricerca di Koslovic, infatti, ha consentito di identificare uno per uno oltre 8.200 deportati nei lager del Reich provenienti dall'area del Adriatischer Küsterland, cifra che comunque rappresenta senza dubbio un dato approssimato per difetto, sia per la difficoltà di calcolare esattamente il numero dei deportati originari dei territori dell'Istria e del Fiumano ceduti nel dopoguerra, e soprattutto anche per la eccessiva distanza temporale con cui questa ricerca è stata svolta negli anni 90 rispetto all'epoca della deportazione. In ogni caso, questi deportati identificati costituiscono una percentuale estremamente rilevante, potremmo dire circa un terzo del totale della deportazione stimata dall'Italia verso i lager nazisti. Il fatto che la maggior parte di essi siano stati avviati alla deportazione senza transitare dalla risiera, per esempio partendo direttamente dal Coroneo o dalle altre prigioni della zona, come quelle di Gorizia o di Udine, non deve sorprendere. La risiera, la cui capienza, tra l'altro, non poteva per ragioni strutturali raggiungere quella dei grandi lager di baracche, ma comunque consentì la detenzione di un considerevole numero di prigionieri. Bubnitz identificò i nomi di 525 sopravvissuti, ma altri ne sono emersi successivamente. La risiera, dicevamo, era probabilmente destinata ai casi ritenuti più pericolosi, agli uomini e alle donne che vi venivano rinchiusi per essere eliminati subito o per essere sottoposti ad un regime carcerario particolarmente violento. Lo dimostra indirettamente il fatto che persone catturate dalla SS nella stessa retata siano andate incontro nell'immediato ad un destino diverso. Abbiamo qui tra noi oggi l'amico Mario Tardivo di Ronchi. Mario e il fratello Giacomo, subito dopo la cattura, furono portati alle carceri del Coroneo per essere poi deportati a Dachau. L'altro loro fratello, Arcù, arrestato nella stessa operazione, scomparve invece nella risiera. Del resto, dell'esistenza di una gradualità nelle misure repressive che andavano dalla morte per i dirigenti della Resistenza, per i partigiani catturati con le armi, per gli ostaggi catturati nei rastrellamenti, alla deportazione in Germania o anche all'avvio al lavoro coatto per i casi che i nazisti ritenevano più miti, vi è una precisa conferma proprio nei documenti cui si riferiva questa mattina Enzo Collotti e da lui analiticamente studiati già a partire dagli anni 60. Per esempio, il noto ordine del responsabile della lotta contro le formazioni partigiane del litorale, generale Kübler, del 24 febbraio 1944, aperte virgolette, terrore contro terrore, occhio per occhio, dente per dente, chiuse virgolette, citato stamattina da Enzo Collotti, prevedeva una distinzione tra la durezza estrema, che prevedeva l'impiccagione o la fucilazione, e invece, per i casi più miti, soluzioni come l'avvio al lavoro coatto. È evidente che si trattava quindi di una graduazione diversa delle misure repressive, prevista nell'ambito, però, di un unico progetto complessivo, se ne teneva conto anche negli ordini di portata generale predisposti per l'intera operazione. Non si trattava probabilmente di una guerra di annientamento, così come era stata realizzata sul fronte orientale, ma evidentemente c'era più di un presupposto, ha scritto lo stesso Collotti, perché anche in questa zona si arrivasse a proclamare una lotta senza clemenza contro la resistenza, ma anche contro la popolazione civile, che è quindi ampiamente coinvolta. Tali principi generali trovarono applicazione, per esempio, nelle due ondate di reclutamenti coatti per l'organizzazione TOT del marzo e di fine luglio del 1944. Questi massicci reclutamenti si accompagnarono infatti a retate ed altre misure repressive, comprese deportazioni in Germania per quanti cercavano di sottrarsi al servizio di guerra. In questo quadro di violenza sistematica e di brutalità senza limiti, non c'è dubbio che quest'ultimo aspetto testé richiamato, quello del lavoro coatto, costituisca un fenomeno che per il suo minor impatto, come ha rilevato Roberto Spazzali, rischia di scomparire davanti alle tragedie rappresentate dalla Shoah e dalla deportazione. Purtuttavia, dal punto di vista storico, a mio giudizio, anch'esso rientra pienamente come variante nel contesto del sistema scientifico di sfruttamento dell'uomo posto in essere dal nazismo in queste terre e, come tale, va pienamente analizzato. Bene ha fatto quindi lo stesso Spazzali a colmare questa lacuna con la sua dettagliata ricerca sul lavoro coatto nel litorale adriatico. Aperta parentesi, sotto la TOT. Affari, servizio obbligatorio del lavoro, deportazioni nella zona d'operazioni litorale adriatico 1943-1945. Chiusa parentesi, nella quale ha opportunamente messo in luce il suo carattere di metodologia di controllo radicale della popolazione da parte degli occupanti tedeschi ed anche l'interdipendenza fra i campi del Southern Rauf Trag Pol allestiti per la costruzione della linea difensiva fortificata in Istria e la stessa Risiera. Ma per tornare al tema della deportazione, non c'è dubbio che l'alta incidenza della deportazione dal litorale adriatico sul totale nazionale sia da porre in stretta relazione con il ruolo che Trieste ebbe come centro nevralgico della repressione nazifascista, della resistenza italiana, slovena e croata e nello stesso tempo al fatto di essere, come dicevo prima, sede di una tra le più numerose e vitali comunità ebraiche in Italia. Anche se, certamente, non va dimenticato il fatto che il centro e il mezzogiorno d'Italia vennero liberati prima e quindi in quelle regioni l'incidenza della deportazione fu minore, anche perché più limitato fu il periodo entro cui essa poteva essere realizzata. Ciò detto, resta, secondo me, sempre rilevante ed aperta la domanda sul perché solo qui abbia operato una struttura di repressione così specifica e così qualificata, quale quella messa in atto da Goblocnik con il suo peculiare sistema poliziesco, ben analizzato all'epoca del processo per i crimini della Risiera dallo storico sloveno Tone Ferenc. Aperta parentesi, la polizia tedesca nella zona d'operazione litorale adriatico 1943-1945. Chiusa parentesi. Questa domanda, che ne implica altre più specifiche, ad esempio, perché la Risiera a Trieste? Perché un campo della morte in questa città? Ha sollecitato diverse risposte nel tempo da parte degli storici che se ne sono occupati, da Carlo Schiffrer a Elio Api, fino a Galliano Fogar, a Enzo Collotti ed altri ancora. Esse si richiamano soprattutto ai caratteri del quadro politico, sociale e militare di quel tragico periodo, come è stato proprio delineato negli interventi di questa mattina. Si sono quindi presi in considerazione, innanzitutto, l'inserimento istituzionale di fatto della regione nell'orbita del Reich, con l'istituzione del litorale adriatico, e i disegni di espansione secondo il progetto neo-asburgico, che richiamava oggi Enzo Collotti. Ed il fatto che quest'area fosse geograficamente più vicina al modello della guerra ad est che non a quello seguito invece nei paesi occidentali occupati. Si è posta quindi attenzione allo specifico ruolo svolto dai leader nazisti carinziani nel progetto di creazione di questa nuova propaggine del Reich in territorio italiano. Si sono sottolineati anche gli aspetti militari. In particolare, Elio Api ha sottolineato il fatto che l'Adriatico costituiva il braccio di mare più vicino al confine del Terzo Reich e quindi quello militarmente più delicato da proteggere, dove qualunque attività partigiana, soprattutto quelle che intervenivano sulle vie di comunicazione e di trasporto, costituiva una seria minaccia. Si è sottolineata anche opportunamente, lo ha fatto soprattutto Silva Bon, la specificità della questione ebraica in una città come la nostra, che contava una comunità non solo numericamente importante, ma anche dal forte peso economico e sociale, che già dopo le leggi razziali del 1938 era stata investita da tutta una serie di provvedimenti discriminatori che mettevano in gioco forti interessi economico-sociali. E di questa specificità locale era stata manifestazione evidente proprio nell'ultima fase del regime fascista la creazione del ben noto Centro Triestino per lo studio del problema ebraico, fondato da Ettore Martinoli. Tutti aspetti, questi fin qui citati, che devono essere correlati con la specificità della pratica dell'antiguerriglia tedesca, della quale l'apparato poliziesco costituiva, come ha rilevato Ferencz, un elemento importante accanto a quello militare rappresentato dai reparti della Wehrmacht e delle SS combattenti. Essa operava in una realtà, quella del litorale adriatico, in cui agiva un movimento partigiano tra i più radicati ed organizzati, quel movimento di liberazione jugoslavo, l'Oslobodilna Fronta, che si era organizzato nella regione fin dall'epoca dell'aggressione nazifascista alla Jugoslavia, avviando un progetto di lotta di liberazione nazionale che coinvolgeva ampiamente anche la gestione del territorio, non limitandosi al piano della resistenza militare, ma avviando il controllo politico di ampie aree rurali dell'Istria, del Carso, della Carniola, e che poneva fortemente in discussione anche la questione dell'appartenenza nazionale, di questo parlerà dopo Pupo, della città di Trieste, dell'intera Venezia Giulia. Esso costituiva quindi un serio ostacolo a quei programmi espansionistici elaborati in particolare dal nazismo austriaco, di cui ci ha detto Collotti, ed andava quindi schiacciato facendo ricorso, come si è detto, ai mezzi più radicali. Da parte mia, ho più volte sostenuto, inoltre, la tesi che l'applicazione di un metodo di eliminazione dei prigionieri e dei resistenti così brutale, così radicale, analogo per certi aspetti, sia pure su scala ridotta, a quelli adottati dai nazisti contro i partigiani polacchi, per esempio, o contro i bolscevichi sul fronte orientale, fosse da mettere in una certa relazione anche con quei pregiudizi razziali che ha così ben illustrato stamattina Collotti, con la concezione, cioè, di una collocazione subordinata nel nuovo ordine nazista dei rappresentanti di queste razze inferiori, gli ebrei da eliminare, gli slavi e anche gli italiani, i traditori italiani, da frazionare, dividere e anche delocalizzare. Questo aspetto così tipicamente razzistico, poi, ovviamente, era aggravato dal fatto che il movimento di riscossa nazionale jugoslavo era egemonizzato dai comunisti, ciò che rendeva assolutamente prevalente anche l'elemento della guerra ideologica, la guerra contro il bolscevismo, qual era presente sul fronte orientale. Questi a me sembrano i fattori essenziali che dobbiamo tenere presente per inquadrare in una luce il più possibilmente completa il fenomeno della deportazione, dell'internamento e dei massacri in risiera, e anche quello della deportazione da Trieste verso i campi di sterminio polacchi e della Germania. C'è un'ultima considerazione che vorrei qui sottoporre alla vostra attenzione, avviandomi alla conclusione, e concerne il piano storiografico. In questi ultimi anni, certo con il grande ritardo che sottolineavo prima, soprattutto a partire dagli anni 90, per merito degli studiosi che ho citato, le conoscenze che noi possediamo sulla vicenda della deportazione dal litorale adriatico si sono notevolmente accresciute. Credo soprattutto che sia stata dedicata giustamente un'attenzione speciale alla tutela ed alla conservazione della memoria dei protagonisti e delle vittime di quelle vicende, per evitare che con il trascorrere del tempo di essi rimanessero soltanto alcuni nomi. Pagina 90.